Capitolo 15. L'Europa dei re. Paragrafo 1. All'origine delle monarchie nazionali. I re riacquistano potere e autorità. Nell'Europa occidentale, fra il secolo IX e il secolo XI, regni, ducati, comitati e marche avevano continuato a suddividersi in un gran numero di domini minori e di signorie grandi e piccole, laiche ed ecclesiastiche. I re conservavano un grande prestigio, perché il potere regio era considerato sacro. Del re d'Inghilterra e soprattutto del re di Francia si pensava perfino che potessero guarire i sudditi col semplice tocco delle mani. Tuttavia il loro effettivo potere su vassalli e signori era molto scarso e spesso riuscivano a governare soltanto i territori appartenenti alla loro famiglia. Ma a partire dal XII secolo la situazione cominciò molto lentamente a cambiare. Alcuni re, soprattutto in Francia, in Inghilterra, nella penisola iberica e nell'Italia meridionale, riuscirono ad allargare i propri domini e a porre sotto la propria autorità i signori che vi risiedevano. I re allargano i propri domini. Per rafforzare il loro potere e controllare territori sempre più vasti, i re fecero uso della guerra oppure si imparentarono con famiglie potenti per mezzo di matrimoni allo scopo di stringere alleanze o di acquistare diritti ereditari. Enrico Plantageneto, il futuro Enrico II re d'Inghilterra, ad esempio, sposando nel 1155 la duchessa d'Aquitania, riuscì ad impadronirsi di questo ricco territorio francese. Inoltre, i re cercarono di legare a sé i vari signori per mezzo di giuramenti di vassallaggio. I signori si riconoscevano vassalli del re e gli rendevano omaggio vassallatico. Il re, immediatamente, riconfermava loro i feudi, cioè i castelli e le terre, su cui gli stessi signori esercitavano già da tempo il loro potere. Questa pratica, molto diffusa nei secoli XII e XIII, era vantaggiosa per tutti. Il re vedeva riconosciuta la sua superiore autorità, mentre i signori, che magari si erano appropriati di quei territori con la forza, vedevano legittimato il loro potere. Alla fine del XIII secolo alcuni re erano già a capo di una fitta rete di legami di vassallaggio che, proprio come al tempo di Carlo Magno, contribuivano a rendere più solida la monarchia. I re cercano di riappropriarsi dei poteri perduti. Contemporaneamente, i re vollero riappropriarsi di quei poteri che al tempo della loro debolezza erano passati ai signori locali. A questo scopo nominarono dei funzionari, detti sceriffi in Inghilterra, balivi in Francia, che prima controllarono l'operato dei signori, poi sottrassero loro molte funzioni di governo, come l'amministrazione della giustizia e la riscossione delle tasse. In particolare, i re stabilirono che solo il tribunale regio aveva il diritto di giudicare le colpe più gravi, ad esempio i reati di omicidio, e che ad esso potevano rivolgersi i sudditi in caso di sentenze ritenute ingiuste. Si preoccuparono inoltre di crearsi degli eserciti propri invece di affidarsi soltanto all'aiuto militare dei vassalli. Questi eserciti, posti alle dipendenze del re, erano formati anche da soldati mercenari, cioè pagati per combattere. Per mantenerli, la monarchia francese riuscì a imporre a signori e città il versamento di una somma in denaro. Prendono forma monarchie di nuovo genere. Lentamente cominciavano a prendere forma monarchie di nuovo genere, territori prima spezzettati in un gran numero di domini e sottoposti a molti signori, autonomi nel loro agire a volte più forti del re, stavano trasformandosi in nuove realtà politiche, governate da un re potente, in grado di controllare territori anche molto vasti e di esercitare la sua autorità su vassalli grandi e piccoli. Questi mantenevano autonomie e privilegi, e li manterranno ancora a lungo, ma riconoscevano la superiore autorità del re e il più delle volte la rispettavano. Le monarchie che si stavano sviluppando erano già, nella fase nascente, i futuri stati nazionali, di cui parleremo più avanti e la cui formazione completa richiederà alcuni secoli. I re e le assemblee rappresentative. Il rafforzamento del potere regio non avvenne senza contrasti. Per tutto il corso del Medioevo i re dovettero venire a patti con alcune categorie di sudditi potenti del cui sostegno avevano bisogno. Non solo signori e nobili, ma anche ecclesiastici e ricchi abitanti delle città, che cercavano di difendere i propri interessi e privilegi e chiedevano di avere una parte più attiva nelle decisioni di governo. Si formarono così delle assemblee di rappresentanti dei gruppi sociali più potenti, chiamate Stati Generali in Francia, Parlamento in Inghilterra, Cortes in Spagna. Queste assemblee a volte collaboravano col re, a volte lo contrastavano tentando di limitarne il potere. La Grande Carta delle Libertà. In Inghilterra, ad esempio, nel 1215 il re Giovanni Senza Terra fu costretto a sottoscrivere la Magna Carta Libertatum, cioè la Grande Carta delle Libertà. Con essa egli si impegnava a non imporre tasse senza il consenso dei nobili, a non arrestare nessun cittadino libero senza processo e a collaborare negli affari di governo con un consiglio formato da nobili ed ecclesiastici. Questo consiglio, che più tardi fu aperto anche ai rappresentanti di alcune città e prese il nome di Parlamento, assunse poteri sempre più ampi, svolgendo il compito principale di accettare o di respingere le decisioni prese dal re. Fonti: la Magna Carta Libertatum. Nel 1215 il re d'Inghilterra, Giovanni Senza Terra, fu costretto a sottoscrivere la Magna Carta Libertatum e 10 anni più tardi il suo successore, il minorenne Enrico III, confermò il patto. Riportiamo alcuni articoli del testo confermato da Enrico. Noi, Enrico, per grazia di Dio, re d'Inghilterra, abbiamo confermato con la presente carta per noi e i nostri eredi e per l'eternità quanto segue. Abbiamo in primo luogo confermato che la Chiesa d'Inghilterra sia libera, siano rispettati i suoi diritti e le sue libertà. Nessuna imposta, tassa, sarà fissata nel nostro regno se non in accordo con il Consiglio del Regno, eccetto che per riscattare la nostra persona, pagare il riscatto nel caso il re sia fatto prigioniero in guerra, per armare cavaliere nostro figlio maggiore o maritare la nostra figlia maggiore, e per avere il Consiglio del Regno per stabilire un aiuto fuori dei 3 casi suddetti, sopra elencati, faremo convocare gli arcivescovi, vescovi, abati, conti, grandi baroni con lettere segnate dal nostro sigillo. Inoltre faremo convocare tutti i nostri vassalli diretti. La città di Londra conserverà le sue antiche libertà e tutti i suoi liberi costumi, sulla terra e sulle acque. Inoltre accordiamo che le altre città, paesi e porti, senza eccezioni, godano delle loro libertà e liberi costumi. I conti e i baroni non potranno essere giudicati che dai loro pari, quelli che appartengono alla loro stessa condizione sociale. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato o privato dei beni, della sua libertà o libere usanze, o messo fuori legge o esiliato, molestato in nessuna maniera se non dopo un giudizio dei suoi pari o secondo la legge del paese. Tutti i mercanti potranno, se non sarà stato loro pubblicamente vietato, liberamente e in tutta sicurezza uscire dall'Inghilterra e rientrarci, soggiornarvi e viaggiarvi, sia per terra che per acqua, per comprare e vendere senza che si possa imporre loro alcun pagamento non dovuto.